Sono a colloquio con Guido Ceronetti, con cui parlerò del Teatro delle Marionette. È noto che Ceronetti è il promotore di un teatro che in Italia, credo sia l'unico, il Teatro dei Sensibili, che si occupa appunto di mettere in scena degli spettacoli, fatti con delle vere e proprie marionette, con dei testi che, Guido Ceronetti stesso scrive. Ecco, ci piacerebbe approfondire un po' qualcosa su questo teatro con Guido Ceronetti, appunto chiedendogli così, diciamo, com'è nato questo teatro anche in maniera molto, molto veloce, ecco, rapida.
Esiste da 22 anni e da alcuni anni è pubblico e fa tournée. L'ultima tournée ha avuto 50 repliche ed ha girato mezza Europa, poi perché è stata.
Quindi non è solo un fenomeno italiano, ma diciamo.
Non ha nessuna intenzione di rimanerlo.
Ecco.
Più si va in giro, meglio è. Viaggia, viaggia Rimbaud e ci ha permesso di andare dappertutto. Non dappertutto, teoricamente potevamo andare dappertutto dove siamo stati invitati, dove è stato comprato lo spettacolo. Il prossimo, chi lo vuole, lo prende.
Ecco, diciamo che in tanti anni sicuramente ha subito degli aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti del Teatro dei Sensibili.
Ma è sempre più libero. Lo spazio lasciato alle decisioni della marionetta da parte dell'autore e degli animatori è sempre più grande. La marionetta ci fa fare quello che vuole. La mettiamo lì e poi dopo quel che lei vuol dire dice.
Quindi è la marionetta che prende l'iniziativa, ma non viene recitato un testo che lei ha scritto?
No, il testo viene dopo i suggerimenti del personaggio. Prima esiste un personaggio e quel personaggio lì ad un certo punto ispira delle battute, ma certamente il rapporto è telepatico. Viene dalla marionetta.
Parliamo di una tipica messa in scena del Teatro dei Sensibili, cioè voi vi riunite prima oppure andate direttamente a fare spettacolo e poi diciamo.
No, è mica soggetto, lo spettacolo è preparatissimo, nascono in prove, naturalmente si modifica in
Può essere
continuazione,
modificato.
non
Quindi non
si
si
tratta
cristallizza mai.
di Chekhov o di Shakespeare, la modificazione è continua.
Ecco, tutto ciò non ha niente a che vedere, per esempio, sia pure in maniera molto lontana, analogicamente parlando, con la commedia dell'arte, ecco, con questi canovacci,
No,
che
no,
è tutta
no,
un'altra cosa.
no, no, è tutta un'altra cosa. La marionetta ideofora è una marionetta modernissima in cui i personaggi sono fissi ma non rappresentano dei caratteri.
Ecco, lei dice marionetta ideofora, forse conviene approfondire un momentino
Ah,
questo
lì non si
concetto.
finirebbe mai perché il mio punto è il mio aggancio della marionetta alla filosofia. La marionetta ideofora ha un nome ma non ha un carattere fisso e quindi può essere anche quella di un certo personaggio, rappresentare un certo personaggio, però non agisce come quel personaggio. La marionetta ideofora di Napoleone
Non racconta la
non
storia di
racconta la
Napoleone.
storia di Napoleone, può
Ma non è
apparire
nemmeno un
così.
carattere, il carattere napoleonico.
Può essere quello, può esserlo, ma può anche non esserlo.
Quindi è un simbolo, un'allegoria, una metafora, così.
Certo, è un simbolo. Ad un certo punto, in rapporto con altre marionette, o nello speciale rapporto che queste marionette hanno con le animatrici, che in genere si tratta di animatrici, ma io di animatori non le ho mai usate,
Come mai?
è perché proprio la marionetta deve essere partorita.
Ah, quindi c'è un concetto di maternità che
Sì,
soggiace al.
la marionetta è capita molto meglio dall'animatrice, ha un rapporto più viscerale.
I suoi testi che vengono interpretati dalle animatrici attraverso queste maschere, queste marionette, ecco, potrebbero essere interpretati da attori veri e propri in carne ed ossa su un teatro normale?
Assolutamente no.
No, ecco.
Se si tratta
Quindi.
di pièce teatrali come ne abbiamo fatte, tipo I Misteri di Londra, la Rivoluzione Francese, La
È un
Iena di
altro
San Giorgio,
linguaggio, è un'altra
questi
cosa.
sono dei copioni che vengono recitati, sia pure molto liberamente, dalle marionette. La marionetta ideofora assolutamente non ha niente a che vedere con l'attore. perché proprio senza la marionetta e l'animatrice non esiste, non ci sono dei testi, ci sono delle cose che io posso avere preparato così, dei sottofondi, delle voci. Ma ecco, chi l'ha visto sa di che si tratta.
Ecco, ma siccome magari molti dei nostri radioascoltatori non hanno idea,
devono vederlo.
Ecco, ma apriamo una finestrella. Ecco, quando sarà possibile vedere qualcosa del genere qui?
Io spero l'anno prossimo, inshallah.
Approfitto della sua presenza per cercare di capire meglio come funziona. Ecco.
Il teatrino è dei più piccoli, perché la marionetta non va oltre i 30 centimetri.
Quindi è piuttosto un teatro delle marionette per salotto o per pochi spettatori alla volta, anziché per...
No, per salotto. 80 persone ci stanno benissimo.
E vedono, sì. Godono lo spettacolo tranquillamente. Sì. Quali spettacoli, diciamo, avete messo in piedi di cui menate vanto in maniera particolare?
Io me ne vanto di tutti. Però l'ultimo è il più maturo, spero che il prossimo lo sia ancora di più, c'è un'evoluzione. Viaggia Viaggia Rainbow tocca un bel punto nel marionettismo magico. È già arrivato a un bel punto, ma adesso non mi basta più, sono insaziabile. Voglio fare di meglio, voglio dare di più, voglio dare della gioia. Ecco.
E questo Viaggia Viaggia Rainbow, in poche parole, e come era articolato?
Non si può dirlo in poche parole, perché è proprio sono quadri staccati. Era il centenario di Rainbow e c'è questo titolo, ma sono quadri staccati. A volte toccano il tragico, a volte sono puramente... È un teatrino che fa ridere, cioè si vuole far ridere, si spera di far ridere.
E il pubblico come reagisce?
Reagisce molto bene, perché noi abbiamo la posta, il pubblico del Teatro dei Sensibili, noi non ci accontentiamo del clap clap dell'applauso, è invitato a lasciarci dei messaggi, e ci sono delle buche apposta e della carta, il pubblico scrive.
E ha una sede, diciamo, una casa madre questo Teatro dei Sensibili?
Non ce l'ha la casa madre. Dove va il vecchio burattinaio va il Teatro dei Sensibili. Adesso io sono qua e qua.
Quindi è un teatro che cammina con il suo promotore?
Purtroppo sì. La sede proprio non c'è, è sognata, ma chi lo sa, forse è bene così. È proprio nomade.
A questo punto dovrei chiederle se è possibile avere qualche... assaggio, ecco, del suo repertorio.
Il teatrino nostro è anche un insegnamento delle lingue, dell'addizione, si fa un po' di tutto nel piccolo, ma si fa un po' di tutto. Qui ho un dialoghetto che posso leggere, questo l'avevo fatto, ne avevo fatto una serie, ma non furono mai recitati proprio, ne ho pubblicato qualcuno. Quando venne fuori la Glasnost, spezzandoli avevo creato due clown che si chiamano Glase e Nosto. Un dialogo tra Glase e Nosto potrebbe essere così, ma adesso non riesco più a fare le voci, posso insegnarle, ma però a cambiare voce fai troppa fatica, quindi...
Vabbè, ma noi ci accontentiamo.
Accontentatevi proprio di una lettura da guido.
Certo.
Nella mia vita ho molto viaggiato, specialmente in tram. Con chi? Con mia madre e anche con quella di un mio amico. Allora hai avuto due madri e tre padri, uno più inedito dell'altro. Li ho seppelliti nello stesso giorno. Per me erano come uno solo. Su questo farai un libro? L'ho già fatto. Uscirà in primavera. È andato a Ruba. Ha avuto lo Strega. Puoi trovarlo a metà prezzo sulle bancarelle. E la box? Continuo a non praticarla. Eppure non mi manca la castagna. Eccola qua, è d'India. Ma il medico dice che devo assolutamente smettere di sudare. Quante camicie sudi al giorno? Almeno 20. Sì, è un po' troppo. Riducile a 3 o 4. Mi è più facile ridurre a 3 o 4 le mogli e le concubine che le camicie che sudo. Sei un bel poligamo. E anche un grande poliglotto. Ti piace glottare? In gioventù ero di glotta continua. La vita è una glotta. Chi vince e chi perde. Io ho perso un bottone di recente, mi era molto caro. Era di madre perla? No, di madre ignota. Ignoriamo quasi tutto, tutto direi. Nelle università si ignora perfino il mio pseudonimo, sebbene faccia un po' paura. Dimmelo. Stalin. È una delle mie passioni. Io sono piemontese, però non amo il dialetto piemontese. Mi piace molto di più il milanese. Però una delle mie passioni recenti è la poesia di Delio Tessa. Ho provato a interpretarla. E non ha tuttora degli interpreti, ne ha avuto un grande interprete soltanto in Franco Parenti, che purtroppo non c'è più. Interpreti della poesia di Tessa dopo no, non ne conosco. Allora leggerò due poesie di Delio Tessa in milanese, che del resto la Svizzera italiana è facile da capire.
Sì, sì, ma poi conoscono bene anche il poeta.
Lo conosco.
Sì, sì, se ne è parlato tante volte.
Una è Tireminanche e l'altra è Ica. Allora, Tireminanche. Cosa me importa de saver in due vu se incontra un po' de pas o i trebuleri quando ti straggan de menal fupum? E cosa quinta smasucasse il cu per evangà cosa demoni seri prima de nas? Adesso che sono nasù, sono tel fratel d'ogni fedel minciun. Tireminanche, quiet, quiet, de porta in porta, che peu, quand sa un strac, pundarù el cun sul prim sas, e disarù, li morta.
Molto bello.
Ica. Vediamo se viene la voce, perché quella non c'è mica più tanto. In qui casuni brut, chi inveni su come fungi in via Bligny. Oh, se genera scur de finestre in stanche chi. Pa che trovasse il no de vita. Adesso però gelciare in tanti. Quanti famigli che andar sta. Chi è una strada, mesa tagliata fuori in un po'. Là è una fabbrica, nessuno è giù. Città. Città. Dende mangia! Vuse, clè, dende mangia, vuse in laggiù, fantame in car, sempre quel sgar, e l'operari mi disi, dende mangia, l'operari chi della fabbrica, di qui magari can la sacca, disperà. Sas contra i muri scur de qui ca, sas in qui so, dende mangia, sas qui so, dende ura, sas qui, sono cupem, purcuni, sas contra i muri de qui casuni nuc che gelà. Vedrit, tendi in mova i finestre, a quella luz d'ora, su no perché, te disariet che l'è na sala. Parlem, buffet contra buffet, sala mangé della famiglia pulida. Mie, fie, oh, musagete secondo.
Radio Marelli, Milano.
Tavola che desprepare.
Radio Marelli, Milano.
Un cert. Piriririri,
Ma è veramente incredibile questa sua capacità di interprete. Ma lei affida solo, diceva, alle animatrici, non partecipa mai di persona alla recita dei testi?
Lo facevo, ma adesso non ce la faccio più. Mi piacerebbe qualche volta. Quando venimmo qua a Lugano nell'88 avevo fatto ancora una piccola particina, avevo voluto andare dietro e avevo detto due o tre cosette, ma poco. Quell'anno lì è stata l'ultima volta in cui ho fatto qualcosa in pubblico, salvo l'introduzione per avvertire il pubblico che la compagnia non si presenta al termine dello spettacolo. Sono le originalità del teatrino. La compagnia non esce sull'applauso, che ci sia o non ci sia l'applauso. La compagnia non esce a salutare il pubblico. Ha un suo modo di salutare che volta in volta varia, originale, eccetera. E poi per invitare il pubblico a scriverci, a lasciarci la posta. Se non glielo diciamo, anche se la vedono, non scrivono. E così li coinvolgiamo, come si dice, sono più legati allo spettacolo, sono costretti a ripensarci, perché sennò la tendenza è subito centrifuga, scappano, credono di avere assolto il loro debito facendo clap clap con le mani. Niente affatto, rimanete lì e scriveteci qualcosa, un'opinione. Anche un insulto ne abbiamo anche avuti, ma va benissimo. Bisogna però che venga fuori qualche cosa, altrimenti vuol dire proprio che abbiamo faticato per niente o soltanto per i soldi. Invece si fatica proprio per creare un rapporto d'anima con lo spettatore.
Quindi per un incontro, ecco, lo scopo ultimo è questo.
Se ne parla tanto di queste cose, ma poi in realtà restano tutte lettera morta.
Certo, ma comunque c'è un pubblico particolare al quale intendete rivolgervi?
No, un pubblico particolare no. Di volta in volta però il pubblico generico si trasforma in pubblico speciale del teatro dei sensibili e fa parte della magia di questo tipo di spettacolo, che non è come quello degli altri.
Cioè non ci vuole un grado di cultura di base tale da poter capire le battute?
Se c'è la cultura non è mai da buttare via, perché ci sono tante allusioni. Se metto in sottofondo appunto un verso di Delio Tessa, come è capitato, o una parola greca, chi la capisce e afferra l'allusione è più fortunato di un altro, ma se no l'effetto ci può essere lo stesso. Per uno è un effetto sonoro semplicemente, per l'altro invece assume un peso, un qualche cosa, e abbiamo entusiasmato dei bambini.
Infatti lo spettacolo delle marionette nasce
non nasce, evolve, degenera come teatro per bambini in realtà. Non
e inizialmente
nasce.
Invece?
No, inizialmente è una rappresentazione sacra e non ha origini sacrali, quindi non è spettacolo per bambini, è spettacolo per
quindi è una degenerazione poi quella della rappresentazione della fiaba, insomma le famose... O le favole.
Tutte cose che non c'entrano.
Cappuccetto Rosso, il
col
lupo,
teatro dei sensibili non c'è. Ma Cappuccetto Rosso poi in teatrino di marionette non è mai stato fatto. Non credo. Anche se è così popolare. Cenerentola l'hanno fatta. Ma io li vedo poi queste rappresentazioni di marionette tradizionali. Possono raggiungere una grande perfezione. Però non tienen alma. La vita è poca.
Ma è molto antico il teatro delle marionette oppure comincia a partire da una certa epoca?
Certamente dopo l'ultima glaciazione.
quindi ha una sua, diciamo così.
Sì.
No, non è molto antico ma nemmeno recente.
Si perde nella notte invece. Si perde nella notte dei tempi. Certamente è nato prima del teatro di attori. Teatro di autori deve essere nato come imitazione della marionetta. Per prima cosa l'uomo ha plasmato la sua immagine e l'ha fatta muovere. È così come le ombre. Le ombre sono antichissime. L'uomo ha scoperto che una mano con un lumino, una candela, una luce. Da quando è nato il fuoco è nata l'ombra, lo spettacolo d'ombre. Lo spettacolo d'ombre non l'ho mai portato in pubblico, ma sono esperimenti che facciamo con i miei ragazzi, qualche spettacolo d'ombre si fa.
E queste marionette con quali materiali sono costruite?
I materiali sono quel che capita, va bene, per lo più è plasmolegno, cioè, ma non bisogna dirlo, perché è come chiedere di che cosa è fatto l'uomo, perché se dici è fatto con la carne, sembra di creare un bovino, ma l'uomo è che cos'è la carne? E che cos'è il corpo di una marionetta?
Ma le fabbricate voi o ve le fate fare?
No, fate fare. Intorno a questo teatrino lavorano almeno 20 artisti. C'è un atelier che non ha una sede, ma una cucina lontana può essere un atelier. E poi arrivano.
Diciamo, lo spettatore che magari assiste a uno di questi spettacoli, tornato a casa, potrebbe eventualmente farsi un teatro per conto suo, su questo stesso genere.
Può fare tutto quello. Tutto
ecco,
quello,
voi non vi ponete questo obiettivo di diffondere, come dire, questo tipo di spettacolo?
Io non mi pongo certo obiettivi di diffusione. Io mi pongo come unico obiettivo di toccare certe corde degli esseri umani che vengono a contatto con questo spettacolo. E di toccare queste corde non per mezzo della parola stampata, di cui non ne posso più, perché lo faccio da sempre. E io lavoro con la marionetta perché questo mi riscatta dal libro, mi riscatta dall'articolo. Ho bisogno di lavarmi di questo peccato. Lo sento come un peccato di ripetizione, non tanto per quello che ho fatto, ma come peccato di ripetizione. Allora devo muovermi. La marionetta mi svelena dalla parola stampata.
La sua maggiore soddisfazione quando la prova con il teatro delle marionette?
Le emozioni sono le stesse che per chiunque faccia del teatro e sono intraducibili in parole, sono certamente tra le più forti che ci siano. L'abbraccio con gli animatori e le animatrici dopo uno spettacolo riuscito è una gioia indicibile. Questa sensazione qui è unica, vale la pena, altro che droga.